Allora, entriamo invece adesso nella sezione di filosofia dell'essere, dando il benvenuto a un personaggio già molto conosciuto nel campo della libera informazione e della controinformazione italiana, ma non soltanto, il professor Alexander Dugin. Grazie mille, professore, per essere qui con noi. Benvenuto quest'oggi. Professore,
Ah, buonasera. Sì.
mi permetto di chiederle che cos'è, secondo lei, il grande risveglio? Come si costruisce una nuova ontologia dell'essere in questo grande risveglio? Lei nei suoi libri parla anche di una figura che è il soggetto radicale, che è in un certo senso l'emblema, l'elemento, il personaggio protagonista di questo grande risveglio che ci permette di attraversare quella che chiamiamo la vecchia era e andare verso quella che invece è la nuova era. A lei la parola, professore.
Grazie, ringrazio molto per invitarmi a parlare nella questa conferenza. Scusa per italiano, mio italiano che è cattivo, molto cattivo, per discutere, per parlare delle cose, della filosofia, dell'ontologia, del soggetto radicale. Non è tanto facile per me. Scusa, una volta di più. Per pensare chi è il soggetto radicale e che è il grande risveglio filosoficamente, visto dal punto di vista della filosofia, bisogna di dare la perspettiva generale della situazione ontologica di oggi. Oggi stiamo nel mezzanotte. Ecco, questa parola ha detto Heidegger. Heidegger ha detto che noi viviamo nel momento della mezzanotte. Che significa mezzanotte? Precisamente dove bisogna risvegliarsi. L'idea del grande risveglio è il risveglio nel momento della mezzanotte. Per questo è grande. Tutti dormono, tutti vogliono continuare a dormire. Perché oscurità è più grande, perché c'è la notte perfetta, mezzanotte è la notte più notte che la notte stessa. In questo momento, quando nessuno può osservare niente intorno a sé, tutti stanno nel sonno totale, nel sonno assoluto. Questo è il momento quando nessuno è risvegliato e tutti dormono. In questo momento precisamente bisogna fare questo risveglio, grande risveglio. Per questo è grande risveglio. Non è il risveglio degli esseri comuni che si risvegliano nella mattina. È il risveglio normale, ma il grande risveglio si produce soltanto nel momento della mezzanotte, quando tutti dormono e solo gli eletti si risvegliano. Precisamente per comprendere che è la figura del soggetto radicale in questa prospettiva ontologica, bisogna introdurre due termini che mi sembrano molto importanti, necessari per comprendere questo tema, oggetto della discussione, della visione filosofica e metafisica, senza questi termini, tutto non sarà abbastanza chiaro. chiaro. Questo termine che credo introdurre per comprendere meglio la situazione ontologica del soggetto radicale, il momento o la natura del momento del grande risveglio, e due termini sono internalità e externalità, innerlichkeit e außerlichkeit in tedesco. Questo internalità e externalità. È molto importante che si tratta con questo termine non del mondo, nel mondo esteriore e interiore, si tratta di due universi del modo di comprendere essere. Essere può essere compreso nel contesto della internalità e esternalità. Non sono due essere internale e essere esternale, è un essere, uno solo essere, ma che in stesso tempo si vede dalle due prospettive. Uno solo essere che si separa in due parti quando cominciamo di guardare o dell'esternalità o dell'internalità. Internalità e esternalità sono due modi di comprendere essere uno. Ma perché tutto che diciamo su essere, che diciamo di essere, tutto come comprendiamo essere dipende dalla nostra posizione direttamente, per questo queste prospettive, questa situazione del sguardo, della posizione dell'osservatore è tanto centrale, e la posizione dell'intenzionalità, intenzionalità, la posizione dell'intentore, il soggetto che vede. Questa internalità e esternalità sono due posizioni ontologiche. Onticamente c'è una sola realtà, onticamente, ma ontologicamente ci sono due realtà, la realtà internale e la realtà esternale. Onticamente è lo stesso, ontologicamente sono due realtà o due essere, uno e due in stesso tempo. È non facile di comprendere, ma questi due concetti della internalità e esternalità ci aiutano di sviluppare il discorso. Per questo possiamo dire che essere onticamente oggi si vede quasi assolutamente nella sua esternalità. Essere onticamente è arrivata al suo limite esternale, a sua esternalità. Essere è quasi assolutamente assolutamente posto nel centro dell'esternalità. Per questo tutto questo si vede nel materialismo, nel meccanicismo, nel questo capitalocene che postmodernisti chiamano questo fenomeno del grande capitale, che definisce tutti aspetti dell'essere esistenziale, sociale, economico e politico. Tutto questo capitalocene, come pleistocene, eccetera, eccetera, capitalocene è precisamente l'ambito, un medium, dove sta l'essere oggi. E tutti che vedono essere onticamente oggi lo fanno o lo vedono dal punto di vista di questa esternalità. Non è essere che stesso che sta nella nell'esternalità sono i menti, sono i soggetti che sono situati nella grande e quasi assoluta esternalità, e per questo sono esteriore in confronto con l'essere, e essere anche è totalmente esteriore, essendo esteriore alle menti immerse nella esternalità, essere svanisce perché è troppo esternale, troppo lontano. Heidegger ha chiamato questo Vergessenheit, sein Vergessenheit, che abbiamo dimenticato, oblivion, dimenticato essere, e per questo e questo è fatto da avere dimenticato essere, è precisamente la caratteristica più importante del momento ontologico dove siamo. Ma si tratta non dell'essere stesso, si tratta della relazione del soggetto in confronto con questo essere. E chi è il soggetto radicale? La soggetto radicale è l'ultimo portatore dell'internalità, internalità, the innerlichkeit in tedesco. E questo portatore si risveglia e vede essere dal punto di vista dell'internalità, quando tutti vedono lo stesso essere dal punto di vista dell'esternalità, e per tutti l'essere si svanisce, non c'è più l'essere è dimenticato totalmente, non c'è più l'essere, è nichilismo puro, e questo nichilismo è precisamente il momento della virtualizzazione o cibernetazione, digitalizzazione della realtà che siamo intorno di noi, e questo nichilismo che attacca, nichilismo dei stati liberali, delle elite transnazionali, questa cultura che distrugge i generi, la gente, le famiglie, tutti individui anche sono i prodotti, sono oggetti di questa distruzione totale, e questa distruzione non è vista perché siamo dentro di questa distruzione, perché siamo collaboratori con i distruttori. E grande istanza più grande e centrale di questa distruzione è esternalità stessa, precisamente questo è Zeitgeist della mezzanotte. Zeitgeist della mezzanotte è l'esternalità e la distruzione, e il soggetto radicale è la figura che appare precisamente quando tutti dormono, tutti sono coinvolti in questa distruzione, il processo dell'annichilazione della cultura, della società, dei valori, dei sistemi, delle tradizioni, di tutto. E questa è precisamente la grande mezzanotte. Quando noi indirizziamo alla gente dicendo voi avete dimenticato l'essere, che abbiamo dimenticato, domandano allora, non comprendono la domanda, hanno dimenticato tanto che non possono comprendere che è il soggetto della conversazione. Questo è il regno della notte totale, la mezzanotte precisamente, e questo è trionfo della esternalità. Ma questa esternalità che distrugge quasi tutto l'essere, non può fare questo fino all'ultimo momento. Sempre c'è una piccolissimo punto, il grano, che è veramente indistruttibile, un grano dell'eternità al centro del divenir, della realtà che diventa, dell'eternità, è il punto dell'eternità nella temporalità, e la temporalità nell'esternalità diventa più e più potente, più e più forte, più e più omnipresente, più e più grande, più e più forte. Ma in questo momento, quando questa vittoria dell'esternalità sembra essere totale e irrevocabile, appare precisamente la figura del soggetto radicale come il portatore della internalità spontanea che chi ha in se stesso tutte le internalità. E per questo, perché internalità non è altro essere, ma essere onticamente è lo stesso per esternalità e per internalità, precisamente qua comincia il grande lotta, la lotta della fine dei tempi, precisamente qua nel momento della mezzanotte comincia la grande lotta tra il soggetto radicale e i civiltà, civiltà della notte, civiltà dell'esternalità. Ma questa non è continuazione della stessa storia, è la fine della, è una forma della fine della storia, la fine della storia dove comincia l'ultima lotta non per la storia, ma per il senso della storia, per il risultato, perché per un lato è il risultato della storia è la caduta dell'essere ontico nell'esternalità ontologica, ma questo è un risultato esternale, c'è un altro lato, c'è una possibilità di rivedere, di cambiare il senso stesso della fine della storia. Non è la lotta per la storia, è la lotta per il senso della fine della storia che comincia precisamente nella mezzanotte. Voglio ricordare un'altra cosa, che possiamo guardare e considerare questa situazione con Evola, con Cavalcare la tigre, uomo differenziato che appaia in centro del mondo del Rovine, ma possiamo utilizzare anche fondamentale ontologia di Martin Heidegger. Ma credo che è possibile anche ricordare un autore molto importante, moltissimo importante, che era Giovanni Scotto Eriugena, il primo filosofo occidentale, medievale francese, in stesso tempo tedesco, il padre della scolastica, Giovanni Scotto Eriugena, che parlava che bisogna per conservare due esseri, l'essere del Dio e l'essere del mondo, bisogna anche pensare nel terzo essere, essere che Giovanni Scotto Eriugena chiamava benessere, l'essere che non è ma che è il dono, l'essere che non è terzo essere precisamente, ma che sta tra essere del Dio e essere del mondo. E questo benessere, chiama benessere in latino, Giovanni Scott Eriugeno, questo benessere, questo terzo tipo ontologico, che è la relazione, è molto importante, la relazione tra il Dio e il mondo. Entre il Dio e il mondo, c'è una terza istanza, che non è istanza ontologica, che è istanza del soggetto con la volontà e con pensiero. È il soggetto che pensa e che vuole. E questo è molto importante. Questa è una terza ontologia del soggetto che ripresenta la volontà totalmente libera e dalla parte della creazione, del ens creatum, del essere creato del mondo, la volontà una parte del mondo che è la parte pensante, che pensa e ha la volontà. E questo essere pensante con la volontà, nella relazione con il Dio, crea terza ontologia, ontologia che dipende dalla volontà, e il Dio dà in sua posizione, dà il dono come la grazia che non è necessaria ontologicamente, ma che è il dono e non il donum. Ma non datum. Essere creato è datum. Il Dio è donator, il donatore. Al di là del datum, datum latino, c'è il donum. Dono, e questo dono non è necessario, è una forma della volontà del Dio. E quando la volontà del Dio incontra la volontà del uomo, si crea questo terzo universo tra il Dio e l'essere, che è universo della volontà, universo del soggetto, precisamente, che decide, che non può creare terzo essere, che sta tra l'essere del Dio e l'essere del mondo, ma che decide, che dà su appoggio alla relazione giusta o ingiusta. Per questo, con questa volontà è possibile di salvarsi o perdersi. E tutti esseri creati nel momento, primo momento della creazione, e angeli e uomini, uomo e l'angelo, ambedue possiedono questa possibilità della decisione, possono scegliere, possono stabilire le relazioni tra il Dio e il mondo, accettando, rigettando questa grazia, questa volontà del Dio, questo dono. E angeli buoni e uomini buoni accettano questo dono e riconfigurano sua volontà. E Lucifero e il diavolo e il peccatore cadono perché configurano loro volontà nella forma alternativa. Precisamente tra queste due volontà si sviluppa la lotta per il senso della creazione, della storia del mondo, dall'inizio alla fine. E precisamente l'inizio era la creazione delle condizioni ontologiche e etiche, condizioni etiche, perché si tratta della volontà, della decisione, e nella fine c'è un risultato, una assunzione, una forma della trasfigurazione di questa lotta, che arriva a suo momento più importante. Questa lotta tra due menti, due decisioni, due volontà, che se organizzano questo terzo essere o essere volontario, che sta tra l'io e il mondo, è precisamente questa creazione eterna, come il Basilio il Grande, il padre greco ortodosso, chiamava questa realtà, come Grigorio il teologo, anche altro santo ortodosso, hanno parlato loro che questa benessere che chiama Giovanni Scotto e Eugene benessere, per loro, per Basilio il Grande e Gregorio il teologo, era la creazione eterna, che era creata nel momento della creazione e che non dipende del tempo, che sta a basso del Dio al di là dell'essere creato, tra il Dio e la creazione. E precisamente questa è una ontologia della volontà, ontologia volontaria, volitiva, ontologia dove si produce questo scontro più importante della guerra metafisica eterna, che è eterna e che solo è nel ultimo momento arriva alla decisione. Precisamente siamo nella mezzanotte della storia del tempo, stiamo nel momento che corrisponde a questa soluzione finale, della lotta finale che si sviluppa al di là del nostro mondo, e ci siamo nelle due raggi del luce nero e del luce bianco, e il essere, la civiltà, umanità, ecologia, natura, la pianeta, la storia, la cultura, la società, la politica, tutto riflettono, sono riflessioni di questa grande guerra nel cielo, e precisamente arriviamo al momento più radicale, quando il soggetto radicale si appaia come il portatore della questa lotta finale che si sviluppa è nel cielo, che si sviluppa eternamente, ma che si manifesta in un momento particolare della storia, in un momento dove viviamo. Precisamente questa è l'esplicazione, la spiegazione del grande risveglio nel contesto metafisico, e è molto importante che per Giovanni Scotto e Eugene la fine del mondo era molto più importante che l'inizio del mondo. Il momento della fine è una manifestazione del Dio che non è creato e che non crea. E l'inizio del mondo, della creazione, è manifestazione del Dio anche che è non creato, ma che crea, è stesso Dio, ma il Dio che non crea è il Dio internale, rientra in sua internalità, e loro che sono al suo lato, che lottavano nell'eternità per lui, entrano con lui. Questo è il messaggio cristiano più profondo e più metafisico che possiamo immaginare, e questo Dio de Omega è il Dio internale, è il Dio creatore, è il Dio esternale, è stesso, Alfa e Omega sono stesso, ma per creazione il momento Omega è più importante che il momento dell'inizio. E questo è precisamente il momento di resurrezione che era e sta nel centro della coscienza cristiana del cristianesimo internale, che non coincide con ortodossia o con altre, o cattolicesimo. Questo cristianesimo internale è un vero e profondo cristianesimo, unico cristianesimo che è davvero cristiano. Precisamente per questo la figura del soggetto radicale non coincide con la figura del Cristo, ma coincide con la figura dell'uomo spirituale, uomo spirituale che era precisamente un argomento di Cristo, che era un'arma di Cristo, che era un fino alla sacrificazione del Dio, quando si è incorporato e si è manifestato in umanità. Precisamente questo è tanto importante per la costruzione dell'universo, che il Dio si è diventato uomo per salvarlo. Precisamente il soggetto radicale è non è il Dio, è uomo, ma è l'uomo eterno, è l'uomo celeste che si manifesta nel momento omega, il momento finale della grande dramma della creazione, e precisamente avviciniamo al momento più importante di questo, della soluzione di questo dramma, e bisogna comprendere questo di una maniera attiva. Dobbiamo essere engagati attivamente, partecipare attivamente nei questi processi, perché si tratta di noi, di nostra essenza, del nostro più profondo senso, più profonda vita e più profondo destino, destino trascendente. Se oggi se decide il destino della umanità trascendente. Grazie per l'attenzione.
Grazie mille, grazie professor Dugin per questa bellissima...